Mondo Unicusano. Mondo Unicusano. In studio Gianluca Fabi.
L'appuntamento con Mondo Unicusano è l'appuntamento in cui vi porto all'interno dell'Università Niccolò Cusano per fare ancora una volta un'opera di divulgazione scientifica e culturale, perché nella nostra università vengono organizzati tanti convegni, tanti eventi che hanno ovviamente una grande interesse dal punto di vista culturale e scientifico. Li potete seguire in diretta e vi ricordo sempre l'appuntamento con la pagina Facebook dell'Università Niccolò Cusano, appuntamento a audio, video, in diretta per seguire anche questi convegni, qualora siate impossibilitati a recarvi qui nel nostro campus di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3. Si è svolto nel nostro campus un evento che ha per tema una vicenda, un argomento che è anche stato ovviamente dibattuto a livello politico di grande attualità: i cambiamenti climatici. Ci sono state le manifestazioni in tutta Italia, in tutto il mondo. Greta Thunberg è sicuramente uno dei personaggi del momento, e allora la professoressa Maria Paola Pagnini dell'Università Niccolò Cusano, che è anche responsabile di questo ciclo di incontri, ha dato il via a questo evento, cambiamenti climatici nel contesto metropolitano. Partecipato un volto noto della TV, soprattutto per quanto riguarda le previsioni del tempo, il colonnello Guido Guidi, che tra poco ascolteremo, esperto di meteorologia e climatologia presso il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Insomma, il colonnello Guido Guidi lo vediamo in TV fare le sue previsioni del tempo e noi lo stiamo lì ad ascoltare come un oracolo, perché vogliamo sapere se nel fine settimana farà bel tempo o brutto tempo, se quando dobbiamo accompagnare i nostri figli a scuola ci sarà la pioggia oppure il sole. Ma questa volta il colonnello si è cimentato appunto con questo tema che ha la sua complessità scientifica e ha detto molte cose interessanti. Preannuncio che vi farò ascoltare tre frammenti di questo suo incontro con gli studenti dell'Università Niccolò Cusano, molto partecipato sia a livello di trasmissione audio-video su Facebook, ma anche a livello di presenza qui nel nostro campus. Sentiamo questo primo passaggio dove il colonnello dice la sua su quello che è il rapporto tra divulgazione dei temi che riguardano il clima e il modo in cui li propongono i media.
Mondo Unicusano.
Quella di cui si sta rendendo protagonista in questo periodo la comunicazione, che potremmo anche definire mainstream se vogliamo, ma comunque la comunicazione di massa, quella che fa riferimento a grandi testate giornalistiche piuttosto che a grandi gruppi televisivi o mediatici, e che poi si riverbera anche nella comunicazione che fa chi da questi apprende determinate informazioni e poi le traduce anche in proponimenti di vario genere, è sostanzialmente una enorme fuga in avanti. Nel senso che si tratta che gli appelli vengano fatti a livello di impegno personale giovanile o di impegno giovanile di gruppo, peraltro lodevole e riconosciuto nell'ambito della nostra storia recente, in più e più episodi che hanno visto pari volontà di essere partecipi, è però sostanzialmente condito da messaggi che sono veramente scarsamente attinenti al problema. Nel senso che il messaggio che viene normalmente diffuso è quello, il messaggio che viene normalmente diffuso è quello che un sistema quale è quello climatico, che si intende però con esso la parola sistema pianeta, laddove non esiste clima senza terra, senza acqua, senza aria, senza sole e senza tutte le dinamiche che regolano anche quelle astronomiche la vita del nostro pianeta, viene identificato come un sistema al collasso, ovvero in emergenza. Leggevo appena ieri, credo, su Twitter, che pure è uno strumento di comunicazione di quelli di ultima generazione, già probabilmente ampiamente sorpassato da altri, che però continua ad essere dal punto di vista della circolazione delle notizie, appunto giornalistico, abbastanza valido. Leggevo di un appello di un certo numero di esponenti di livello del panorama scientifico statunitense, in particolare a considerare l'opportunità che tutte le università, probabilmente anche questa, perché no, dichiarassero un'emergenza climatica. Io personalmente faccio da tecnico un po' fatica a capire un messaggio di questo tipo, anche perché di fronte alla dichiarazione di emergenza ci si aspetta effettivamente che ci siano poi delle azioni da intraprendere che questa in qualche modo la fronteggino. E non solo, ma leggevo nello stesso appello, questa è una cosa per me abbastanza risibile, poi magari da preside mi dirà cosa ne pensa al riguardo, che anche il ranking delle università dovrebbe essere calcolato in funzione dell'impegno per questa emergenza climatica. Noi sappiamo che il nostro sistema è diverso da quello più tipicamente anglosassone, dove effettivamente esistono delle classifiche vere e proprie di accessibilità, di costo e anche di opportunità che determinati corsi di studi garantiscono al termine, al completamento, appunto il ranking. Allora mi veniva un po' da sorridere a pensare, ma una facoltà di scienze politiche perché dovrebbe avere un ranking elevato se è impegnata sul clima? Lo avrà se è impegnata nella materia o nell'eccellenza, se esprime eccellenza in quella materia. Questo per dire cosa? Per dire che ormai noi siamo un po' permeati, pervasi da questa continua pioggia di appelli, di segnalazioni di emergenza e di richiami ad un atteggiamento che pure per molti aspetti sarebbe bene che fosse differente, senza che però, diciamolo chiaramente, vengano fornite né le informazioni reali sullo stato delle cose, e delle quali adesso parleremo ovviamente, e tantomeno le soluzioni reali e percorribili. Sempre sullo stesso strumento di diffusione delle informazioni, di circolazione delle informazioni che dicevo prima, ho letto invece un'altra cosa molto interessante di un ricercatore americano che è impegnato da anni nella ricerca sull'impatto degli eventi atmosferici in termini di costi reali di quel che poi viene danneggiato dagli eventi atmosferici intensi ed estremi, che si occupa anche di energia e che scriveva, ha fatto un calcolo semplicissimo, che purtroppo non può essere smentito perché i numeri quando sono semplici sono alla portata di tutti. E il calcolo è che per assolvere al proponimento che si può e si deve eventualmente, arrivando spesso dalle istituzioni, ritenere assolutamente legittimo, per assolvere al proponimento di arrivare ad una società globale ad emissioni zero e nette, cioè che non ci sia un divario tra quanto viene emesso e assorbito dal sistema, ove per attori del sistema si intendono naturalmente anche tutte le attività umane, per arrivare ad una situazione a emissioni zero nel 2050, il mondo nella sua interezza, cioè tutte le nazioni del mondo insieme, dovrebbero aprire, ovvero inaugurare ed avere operativa una centrale nucleare al giorno da oggi al 2050, cioè per sostituire la produzione di energia e il consumo di energia e il fabbisogno energetico globale da provenienza da fonti prevalentemente fossili attuale a una provenienza da fonti ad emissioni zero, si dovrebbe necessariamente accendere una centrale nucleare al giorno da qui al 2050, una al giorno per 11.000 e rotti giorni, tanti sono quelli che mancano a quella data, e si dovrebbe contestualmente spegnere pari quantità di capacità generativa proveniente da fonti fossili, sempre una volta al giorno. Cioè, oggi dovremmo accendere una nuova centrale nucleare che notoriamente non emette o emette molto poco e spegnere capacità generativa di pari quantità. Da qui al 2050. È chiaro che questo è virtualmente impossibile.
Radio Cusano Campus, cultura in FM. Mondo Unicusano.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, e questo è proprio l'appuntamento specifico dedicato a tutto quello che accade nel nostro campus a livello di eventi culturali. Un convegno dedicato al clima, quello che si è svolto nel nostro campus, protagonista il colonnello Guido Guidi, che avete sentito poco fa. Ascoltiamo ancora un suo passaggio molto interessante, perché fa una sintetica ma veramente avvincente storia dell'evoluzione umana rispetto al clima. Sentiamo proprio l'audio dal convegno che si è svolto qui all'Unicusano.
Mondo Unicusano.
La fuga comunicativa in avanti nel dire che il pianeta è al collasso, e non lo è, e nell'ottenere una risposta che è una pianificazione di lungo periodo che non ha nessuna possibilità di essere implementata, di fatto nega completamente la soluzione al problema, quale esso sia. Se questo sia un problema, e c'è, di necessità di mitigare in parte l'effetto antropico, ovvero l'effetto delle attività umane sulle dinamiche del clima, la necessità certa, e questa sì, assoluta, certificata dalla storia, dall'evoluzione della nostra specie, di adattarsi al clima, quale esso sia. Perché c'è una cosa della quale oggi si fa fatica effettivamente a rendersi conto, è che la specie umana si è sviluppata innanzitutto adattandosi al clima. Cioè, gli uomini non hanno iniziato a vivere nelle caverne e poi in infrastrutture che fossero palafitte, che poi fossero costruzioni un po' più complesse, che poi fossero castelli e ora sono grattacieli, perché avevano la passione per l'architettura, ma perché abbiamo bisogno di ricovero, abbiamo bisogno di comodità, e questo ci ha portato ad evolvere. Guarda caso, e qui veniamo al clima vero e proprio, ci ha portato ad evolvere in condizioni climatiche assolutamente favorevoli. Perché favorevoli? Perché, malgrado quel che legittimamente si può pensare, questo pianeta è un pianeta freddo, nel senso che occupa e ha occupato nella sua storia molto più tempo in fasi glaciali di quanto non ne occupi e ne abbia occupato in fasi interglaciali. Noi abbiamo contezza, grazie agli studi che sono stati fatti nel corso degli ultimi 100-200 anni, in particolare da uno studioso che si chiama Milankovic, che è quello che è riuscito ad identificare quali sono le condizioni di combinazione dei fattori astronomici che coinvolgono il pianeta, il sistema solare, ed è riuscito a identificare che circa ogni 100.000 anni c'è un periodo di glaciazione per questo pianeta, ma non che ogni 100.000 anni c'è una glaciazione, e che ci sono in 100.000 anni circa 80.000 anni di periodo glaciale e 20.000 circa di interglaciale. E i 20.000 di interglaciale, quello che viviamo noi oggi, sono iniziati in un periodo che si stima da 12 a 18.000 anni fa circa. Quindi noi oggi, questo pianeta oggi, è nella fase quasi apicale, devo dire quasi perché non possiamo sapere quanto durerà, di quella combinazione di fattori astronomici che comportano inevitabilmente e ciclicamente una tendenza al riscaldamento e una tendenza a condizioni climatiche favorevoli. Le condizioni climatiche estremamente favorevoli, che all'inizio dell'evoluzione della nostra specie hanno permesso, per esempio, quella che vi sfido, ve la ricorderete tutti quanti perché ci hanno stressati tutti dalla prima elementare, a quella porzione di pianeta che si chiama mezzaluna verde o mezzaluna fertile, di dare le possibilità di sviluppo alle civiltà su cui si fonda la civiltà moderna, che è la Mesopotamia, che poi però, per effetto del cambiamento climatico, non indotto dall'utilizzo della risorsa fossile, ma dall'evoluzione delle condizioni climatiche che man mano che arriva il riscaldamento dell'interglaciale comportano uno spostamento delle fasce desertiche verso nord, è diventata molto meno fertile, rendendo più fertili le zone più a nord, ovvero quelle dell'area del Mediterraneo che erano invece fredde, e quindi la civiltà, le civiltà, quella greca prima, quella romana poi, si sono spostate e sono nate in quel contesto di clima che non a caso chi ha studiato e classificato le ere climatiche definisce optimum olocenico, ovvero essendo questo il periodo geologico olocene, la fase climatica che ha caratterizzato lo sviluppo della civiltà che noi conosciamo, quale quella greca e romana, si chiama optimum olocenico. E quel che sappiamo, con un largo margine di incertezza, perché non dobbiamo mai dimenticare che tanto quello che è riferito al clima passato quanto quello che è riferito al clima futuro, un pochino meno ma non tanto quello che è riferito al clima presente, essendo afferente a temi di misura, ha sempre un margine di incertezza, grande a piacere. Tanto più incerta è la misura, tanto più incerto è la tendenza che io cerco di misurare. E quindi quello che si sa è che l'optimum olocenico, seguito poi dal periodo caldo medievale intorno all'anno 1000 circa, seguito poi dalla piccola età glaciale tra l'anno 1350 e 1400 e, guarda caso, il 1800-1850, coincidente con un'altra rivoluzione per la nostra specie, che è quella industriale, e anche lì la fine di un periodo freddo, la fine di un periodo di pestilenze e di carestie ha probabilmente giocato un ruolo anche nella rivoluzione tecnologica e non il contrario. E non è stata la rivoluzione tecnologica a tirar fuori il mondo, per quello che lo conoscevamo, cioè europeo, all'epoca soprattutto, dalle condizioni dei secoli bui. Lo è stato anche il miglioramento delle condizioni climatiche. E infatti, optimum olocenico, periodo caldo medievale, con stima di temperatura media superficiale del pianeta, e poi perderemo anche qualche minuto a spiegare questo che cosa significa, pari o superiori a quella attuale. In condizioni quindi di possibilità delle nostre attività, che sono comunque importanti e di effetto e di impatto, di non incidere, perché semplicemente non esistevano. Poi il mondo evolve, la rivoluzione industriale diventa una industrializzazione vera e propria e indubitabilmente inizia una fase in cui le attività umane concorrono alla formazione della miscela di gas che compongono la nostra atmosfera. In particolare con le emissioni di residuati da combustione, che è appunto la CO2, l'anidride carbonica, e anche con le emissioni di metano, che è un gas serra dal punto di vista del valore assoluto molto più efficace dell'anidride carbonica, ma in concentrazione inferiore in atmosfera. Ora però, questo che cosa significa? Che l'aumento della concentrazione di determinati gas che hanno la capacità di assorbire la radiazione ad onda lunga, cioè la radiazione infrarossa, quella che la Terra riceve ad onda corta e riemette come corpo nero, questi gas che hanno la capacità, se aumentano di concentrazione in atmosfera, indubitabilmente una parte del lavoro la fanno. Il tema è, ed è ancora oggi, quanta parte di quel lavoro fanno.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. Mondo Unicusano.
Chiudiamo questo appuntamento di oggi con Mondo Unicusano con un terzo frammento dell'analisi che ci ha rilasciato qui nella nostra università durante l'evento sulla climatologia, sul clima e su tutti quelli che sono i cambiamenti climatici presunti e veri. Avete sentito insomma il parere fino adesso del colonnello Guido Guidi, che è stato ospite della professoressa Maria Paola Pagnini nell'aula magna dell'Università Niccolò Cusano, con tanti studenti che hanno partecipato e tante persone che si sono collegate via Facebook per seguire l'evento. Il colonnello Guido Guidi, vi faccio ascoltare questo frammento dove parla dello stato del pianeta. Vi ricordo che l'intero video relativo a questo convegno lo potete trovare e ne potete usufruire sulla pagina Facebook dell'Università Niccolò Cusano, basta cliccare mi piace. E allora chiudiamo l'appuntamento di oggi di Mondo Unicusano, invitandovi poi a seguire tutto il resto della nostra programmazione con questo racconto di divulgazione culturale e scientifica del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare sullo stato del pianeta. Come sta il nostro pianeta? Sentiamo che cosa ci racconta.
Mondo Unicusano.
È vero che se io utilizzo combustibili fossili emetto tanta CO2 quanto particolato, però non è per eliminare il particolato che si stanno facendo le marce globali, ma è per eliminare la CO2 che invece è il mattone della vita. Allora io sinceramente, giovane quale siete voi o anziano quale sono io, marcerei volentieri per il particolato per il quale nessuno marcia. Voi lo sapete che noi abbiamo oggi una qualità dell'aria che è enormemente superiore a quella di 30 anni fa? Ben venga comunque il controllo, ben venga il fatto che sono stati posti dei limiti che hanno consentito, anzi obbligato, la tecnologia ad evolversi per rendere i sistemi, per esempio, di trasporto che utilizziamo oggi altamente meno inquinanti di quelli di 20 o 30 anni fa. E questo fa bene anche al clima. Perché? Perché il particolato è un'altra delle componenti sostanziali del sistema, ovvero il residuato da combustione o il particolato organico, che sia polline o che sia polvere sollevata dal vento, è il seme delle nubi, ovvero non esiste nube o gocciolina d'acqua o agglomerato di milioni di goccioline d'acqua che possa formarsi in assenza di aerosol, in assenza di particolato, sia esso un residuato da combustione per incendio, sia esso particolato organico, quindi pollini o polveri, perché l'acqua per condensare ha bisogno di un nucleo solido che si chiama nucleo di condensazione. E infatti, diminuendo fortemente il particolato sulle zone dell'Europa centrale, Italia compresa, negli ultimi 20, 30, 40 anni, abbiamo diminuito il contributo di nuclei di condensazione all'atmosfera, che è un bene. Il film di Totò e Peppino, lo so, faccio tutti i riferimenti paleolitici, ma abbiate pazienza. Totò e Peppino a Milano. Bella Milano, c'era la nebbia, non si vedeva. Lo sapete perché a Milano non c'è più la nebbia? O ce n'è molta meno? Non è cambiato il clima, è cambiato il sistema di riscaldamento delle case, delle famiglie. Prima si usava il gasolio o la biomassa, adesso si usa il metano, che emette un particolato molto meno in termini di quantità e molto più piccolo, e che quindi non fornisce i nuclei di condensazione. Non fornendo nuclei di condensazione, la nebbia non c'è. E inoltre, siccome la città di suo produce 1, 2, 3 gradi in più rispetto all'ambiente rurale circostante, quegli 1, 2, 3 gradi in più contribuiscono a far sì che ci sia meno nebbia, perché la quantità di vapore acque allo stato gassoso che una massa d'aria può mantenere è condizionata, ovvero direttamente proporzionale alla sua temperatura. Se io aumento la temperatura di quella massa d'aria, contiene più vapore acqueo allo stato gassoso, quindi non condensa. Se non condensa, non si vede. Se non si vede, non c'è la nebbia. Quindi nelle città queste cose si possono, si devono fare molto, ma molto prima di intervenire su fattori dei quali non abbiamo il controllo. Non abbiamo il controllo. Perché dire che metteremo in piedi, nessuno lo dice perché sarebbe una butade, però si dice l'effetto. Dire che metteremo in piedi una centrale nucleare al giorno o un parco eolico da 1500 turbine al giorno da qui al 2050 equivale a dire che nel 2050 ci sarà una società ad emissioni zero. E questo non è possibile. Banalmente non è possibile. Quindi, mitigazione sì, ove sia fattibile, e ne abbiamo fatti alcuni esempi, adattamento certo, perché l'uomo si è evoluto adattandosi, non combattendo, adattandosi alle condizioni climatiche. Tanto vi si è adattato, soprattutto negli ultimi decenni, 30, 40, 50 anni, che la produzione globale di materia prima alimentare non ha mai smesso di aumentare. Io sono nato e cresciuto con il terrore A della desertificazione e il pianeta oggi è più verde, B dell'esaurimento delle risorse e non ha, il pianeta non ha mai smesso di, cioè non ha mai prodotto tanto cibo quanto ne produce adesso. Attenzione, non sto parlando di merendine, sto parlando di soia, di mais, di riso, di quelle che sono la base della catena alimentare per i 3/5 se non di più della popolazione mondiale. Aumentano in continuazione. Allora io mi chiedo e vi chiedo, contestualmente, tra l'altro, parentesi, è anche praticamente azzerata rispetto al passato la mortalità da eventi estremi a livello globale. Allora io mi chiedo, ma un pianeta in cui le piante aumentano, la produzione di materia prima alimentare aumenta, la mortalità da eventi estremi aumenta, ma può essere definito al collasso? Ditemelo voi se può essere definito al collasso.